A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, non solo sport, puntata del lunedì, siamo in pieno clima olimpico, oggi insomma inizia la terza giornata dei giochi, dei 31esimi giochi di Rio de Janeiro e già si sono viste tante belle cose insomma dal punto di vista agonistico, purtroppo se ne sono viste anche di meno belle. Ne parliamo subito con i nostri ospiti in studio e poi contattati telefonicamente. Ecco, con noi in studio Amedeo Lomonaco della redazione del radiogiornale in lingua italiana. Benvenuto Amedeo.
Buongiorno a tutti.
Ecco, stai seguendo anche tu, chiaramente oltre alle notizie dell'Italia e del mondo, in particolare le Olimpiadi. Ecco, subito una tua analisi, ecco, queste prime ore praticamente olimpiche, che cosa ti stanno trasmettendo?
Beh, ogni Olimpiade ha la sua specificità, questa penso possa essere connotata come l'Olimpiade in parte delle contraddizioni, nel senso che c'è ovviamente uno spirito olimpico che vuole prevalere, ma in un paese dalle profonde contraddizioni anche economiche, sociali, quindi l'apertura dei giochi da parte del presidente ad interim Temer è stata contrassegnata anche da fischi, ma poi dopo i primi momenti di protesta si è visto proprio il gioco, lo sport e quindi l'attenzione si è andata giustamente a riporre proprio sui risultati e sugli atleti.
Ecco, torneremo a parlare con te, ma intanto subito apriamo il collegamento con il nostro primo ospite, Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano, ecco, osservatore d'eccellenza, diciamo, per un evento come le Olimpiadi. Benvenuto, Don Alessio.
Grazie, buona giornata a tutti, a te, ai tuoi ospiti e anche a tutti gli ascoltatori. Già metto le mani avanti perché dire osservatore d'eccellenza un po' la cosa aumenta la mia autostima, ma non lo so se sono così all'altezza.
No, ma con te Don Alessio volevo parlare degli aspetti umani che sono stati messi in evidenza già in queste prime ore. Abbiamo visto la gioia grande di chi è riuscito a conquistare una medaglia, ma anche la delusione, spesso le lacrime, a volte gli infortuni, lo abbiamo visto nel ciclismo, insomma ci sono stati alcuni ricoveri per cadute. Ecco, tutto questo fa parte dello sport, come almeno vogliamo che esso sia, insomma, con i suoi valori, ma anche con l'accettazione delle cose meno positive.
Beh, assolutamente sì, perché lo sport è fatto certo per conquistare una vittoria, però diciamo che la medaglia d'oro spetta soltanto a uno, tutti gli altri restano indietro, ma ci sono persone che già per il fatto di essere lì per loro è già una medaglia d'oro, o come abbiamo sentito anche da parecchi atleti, anche un bronzo ha il colore d'oro per la storia che uno si porta dietro, per il raggiungimento di quell'obiettivo, e uno si porta anche l'emozione. Questo ci fa dire, nel vedere sia la gioia che le lacrime, nel vedere chi esulta e anche chi così si abbandona in un abbraccio di sconforto, ci fa dire che gli atleti non sono macchine, ma sono persone, e una persona è mossa soprattutto dall'emozione, dalla passione che inevitabilmente poi si esterna in certi atteggiamenti che lo sport sa regalare e che i media ci mettono anche in mostra.
Ecco, tu come consulente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano sicuramente sei a contatto anche con i vostri atleti, ma quello che volevo chiederti, ecco, le Olimpiadi riescono a essere un momento di grande maturazione, perché in 20 giorni, anzi anche meno, perché poi 20 giorni durano tutte le Olimpiadi, quindi tutti gli sport, ma poi ogni disciplina ha a disposizione pochi giorni. Ecco, in queste ore si cambia effettivamente, lo vedi anche tu nei tanti tornei, anche importanti, che il CSI organizza.
Certamente, perché quando arrivi ad un appuntamento devi raccogliere un po' tutte le forze, concentrarti sull'obiettivo e quindi essere praticamente presente in quello che stai facendo. Certo, magari come nel caso delle Olimpiadi 4 anni sembrano così tante e poi vengono esaurite, in, se pensiamo ad alcune gare d'atletica, in pochissimi secondi, quindi è come se in quel momento esploda dentro, in pista, in palestra, sul tatami, su un campo, esploda tutto quello che il sacrificio che hai fatto, la passione che ti ha guidato, le sofferenze che hai dovuto sopportare. Questo lo si vede in un'Olimpiade, lo vedo tantissime volte anche nell'esperienza dei nostri ragazzi. Mi aveva colpito una volta un ragazzino che aveva perso un campionato, una finale nazionale del CSI. L'allenatore si era avvicinato e gli aveva detto: guarda che non hai perso la Champions League. E lui ha detto: di più. Ecco, per dire proprio la presenza di un atleta in quello che sta facendo. E penso che da questo punto di vista le Olimpiadi siano anche un grande tesoro di storie umane, di storie sportive emblematiche da raccontare ai nostri ragazzi, da offrire ai nostri ragazzi, che sanno parlare al loro cuore e affascinare nuovamente e dare loro ancora l'opportunità di riscatto per tanti, di un obiettivo da raggiungere, di passione da coltivare.
Ecco, ancora una cosa, don Alessio Albertini, le Olimpiadi, ma questo è un discorso che stiamo facendo credo dal 1996, da quell'edizione, è una grande vetrina per quelli che chiamiamo con un brutto termine sport minori, che poi minori non solo perché regalano all'Italia ma anche a tante altre nazioni tanti allori. Chiediamo sempre, ci riproponiamo sempre che sport come scherma, tiro a volo, palla a volo, tanti insomma altri sport, tiro con l'arco, che a questi sport sia dato uno spazio anche nei periodi in cui non c'è la gara olimpica, uno spazio mediatico chiaramente. Voi del CSI lo fate perché curate non solo il calcio, poi invece i mass media ritornano a essere calcio dipendenti e quindi finiscono tutti i buoni propositi. Come si potrebbe fare per dare un giusto spazio, ecco, a tutte queste discipline importanti che hanno tanti praticanti, tra l'altro?
Ma questo non saprei proprio riuscire a dare un consiglio, perché è ovvio che i media oggi sono anche governati un po' dall'economia e quindi dai soldi che possono circolare in sponsor, in pubblico che guardano, tutto legato, per cui è sicuramente questo fenomeno è dettato anche da ragioni di mercato e diventa difficile un po' contrastarlo e usare certo l'idealità dello sport per poi sostenere un po' una macchina economica così grossa come quella di una trasmissione, quella di un informatore sportivo. Io credo che al di là di tutto diventa un'occasione l'Olimpiade per far capire che ci sono anche altri sport che nel loro ideale sono capaci anche di regalare, al di là delle emozioni, delle tante medaglie che ci portano, perché è innegabile che li prendiamo tra virgolette da quelli che sono sport minori, anche comunque una possibilità per tanti allenatori, educatori sportivi di far sperimentare anche questi tipi di sport. Noi come CSI ci stiamo impegnando soprattutto sui ragazzi più piccoli a dire agli allenatori: sappiate cogliere anche il positivo di un allenamento, di una possibilità formativa anche dal punto di vista motorio dagli altri sport, sappiate attingere anche da quello. E poi sarebbe bello che magari, come dicevo prima, quando si fanno gli esempi sportivi, mentre si parla, si racconta, si fa una conferenza, si scrivono degli articoli, magari cogliere anche e soprattutto esempi da quegli sport considerati minori, come invece per far emergere invece la grandezza di un atleta e di un uomo.
Anche da Rio dunque ci portiamo dietro questo buon proposito di promuovere gli sport minori. Grazie don Alessio Albertini per essere stato con noi, grazie al Centro Sportivo Italiano.
Grazie a voi, è sempre un piacere condividere con voi questa, la bellezza dello sport.
Grazie a te. Bene, abbiamo salutato Don Alessio Albertini, torniamo con Amedeo Lo Monaco, che è qui in studio con noi e sta seguendo, come abbiamo detto, le vicende olimpiche. Rischia Amedeo di non riuscire ad affermarsi come dovrebbe lo spirito, l'antico spirito olimpico, no? Venivano interrotte le guerre, ci si dedicava ai giochi. Ora purtroppo così non avviene più in epoca moderna, ma addirittura lo sport viene utilizzato quasi per rinforzare, per amplificare alcune frizioni che ci sono tra alcuni paesi. Ecco, tu hai portato con te alcuni esempi di, insomma, è cronaca di queste ore praticamente.
Sì, la pace, la fratellanza, la sospensione di ogni conflitto dovrebbero essere proprio i principi fondanti, sono i principi fondanti di ogni Olimpiade, ma le Olimpiadi sono una finestra sul mondo, non fuori dal mondo, quindi ripropongono quelle che sono anche le divisioni tra paesi, tra società. È successo, per esempio, in queste ore che il governo serbo ha detto ai propri atleti, nel caso in cui sul podio ci siano anche degli atleti del Kosovo, che tra l'altro debutta proprio in questa Olimpiade, di lasciare proprio la cerimonia di premiazione. Questo perché non si vuole che si vedano insieme
il Kosovo,
atleti
autoproclamatosi
della Serbia e del Kosovo,
e non
quindi
riconosciuto
si vanno
dalla Serbia.
Esatto, quindi si vanno a riproporre nelle Olimpiadi, che sono comunque uno spazio mediatico internazionale importantissimo, quelle che sono frizioni anche tra paesi, quindi
che dovrebbero
problemi
trovare,
politici
che dovrebbero
trovare
essere risolti in altra
spazi.
Sede.
Diciamo che lo sport trova comunque spesso la possibilità di legittimarsi nonostante queste differenze che politicamente esistono. Ci sono tanti esempi belli, come altri esempi invece di relazioni problematiche. È successo ad esempio su un pullman dove c'erano degli atleti israeliani proprio in occasione di questa Olimpiade a Rio de Janeiro, che quando gli atleti israeliani hanno provato a salire su questo pullman, e in realtà c'erano già altri atleti libanesi che hanno impedito proprio
agli israeliani
di salire, quindi
riproponendo
quindi una schermaglia internazionale che poi si è risolta assegnando a ciascuna squadra un pullman. Questo per capire che ci sono ovviamente dei problemi di convivenza.
Ecco, noi però vogliamo continuare a credere che le Olimpiadi siano luogo di incontro in senso positivo di giovani di tanti stati, di tante religioni diverse e di tante culture diverse. Tu ci hai portato anche un contributo.
Sì, le Olimpiadi sono sicuramente un'occasione in cui convivono proprio il centro e la periferia, nel senso che accanto alle grandi squadre, ai grandi paesi, troviamo anche delegazioni in rappresentanza di stati più piccoli, quindi è bello vedere questa mescolanza fra stati che hanno un grande blasone, una grande tradizione, ed altri invece che comunque trovano spazio e si fanno conoscere, si presentano proprio in occasione delle Olimpiadi. Quindi possiamo dire che non sono solo le Olimpiadi una competizione sportiva, ma anche una rappresentazione del mondo in cui appunto centro e periferia sono parte di un unico tessuto in cui ogni Stato trova spazio e legittimità. E questo è proprio quello che ci dice il giornalista sportivo Italo Cucci.
Beh, una delle firme più prestigiose del giornalismo,
esatto,
sportivo. Ci hai portato questo contributo che ascoltiamo.
Una delle cose che stupisce sempre quando si parla di giochi olimpici è quanti siano i paesi che appartengono al Comitato Olimpico rispetto a quelli che appartengono alle Nazioni Unite. Con i giochi a 207 paesi, le Nazioni Unite ne hanno, se ben ricordo, 189. Qui si capisce qual è il significato dei giochi, che non è quello di guardare alle imprese degli Stati Uniti, della Russia o della Cina o dei grandi paesi che vanno a raccogliere medaglie a piene mani, ma come si vede nella sfilata che questa notte è durata ore, c'è tutto un altro mondo che proprio in questa occasione ha l'opportunità di farsi vedere, di presentarsi, di farsi conoscere con lo stupore che dice: ah, c'è anche la Guinea divisa in tre, tanto per capire quali sono le storie del mondo. E può capitare che nella sfilata dell'inaugurazione la squadra dell'Iraq sia preceduta di qualche metro dalla squadra dell'Iran. Questa è la situazione che più colpisce chi si rende conto che i Giochi Olimpici non sono una gara che è più alto, più veloce, più forte soltanto, ma una gara dell'umanità a far capire quanto, almeno nello sport, si può essere tutti uguali.
Ecco, a proposito di questo, è anche un grido contro quella che il Papa ha definito più volte la cultura dello scarto. In questo senso la presenza della Nazionale dei Rifugiati è un bel grido.
Diciamo che la Nazionale dei Rifugiati è una scelta morale importante che ha poi anche un suo scopo produttivo di un'attenzione positiva nei confronti dei giochi che invece si vanno sempre più allargando verso il business, verso la ricchezza, verso la fama, verso la gloria, dimenticando i suoi contenuti più etici. Ecco, queste sono le situazioni che piano piano il CIO va cercando per attenuare quel momento negativo che viene proprio rappresentato dalla ricchezza che ormai pervade tutto il mondo dello sport. Faccio notare, ad esempio, che quando è stato rivolto l'invito al golf a partecipare a questi giochi, la gran parte dei golfisti più noti, famosi, ricchissimi, ha preferito stare a casa perché tutto sommato i giochi olimpici non gli davano niente di più. E questo vuol dire semplicemente non avere capito qual è in fondo la vera natura dei giochi, che non partono solamente da Atene, ma partono molto da più lontano, dagli uomini che hanno sempre cercato attraverso la lotta sportiva di fare dimenticare la lotta bellicosa e la lotta di sangue.
Bene, ringraziamo Amedeo Lo Monaco, il suo ospite, il giornalista sportivo Italo Cucci, e chiudiamo questa seconda parte di Non Solo Sport ricordando il medagliere che tra poche ore sarà già stravolto. Comunque per ora vede gli Stati Uniti in testa, seguiti dalla Cina, l'Australia. Buon quarto posto per l'Italia sinora, speriamo ecco che riesca a mantenere questa posizione su Corea del Sud, Ungheria, Russia, Gran Bretagna e tutti gli altri paesi che sono andati a medaglia. Ci allontaniamo da Rio de Janeiro e andiamo in Sardegna per raccontare la storia sportiva. La storia notizia di oggi prende le mosse da una bella iniziativa di Francesco Favettini, maestro di sci e insegnante di windsurf. Lo scenario è quello di Porto Pollo, dove appunto si è dato il via a Corri sull'acqua, il primo corso al mondo che avvicina i portatori di protesi, praticamente persone amputate, allo sport del windsurf. Al microfono di Davide Capano, Favettini spiega dettagli e particolarità del suo progetto. Sentiamo.
Favettini, come e quando nasce l'idea di coinvolgere persone con un così limitante handicap in una disciplina tra l'altro difficile come il windsurf?
Nasce tutto marzo del 2015, quando ero nello studio del tecnico ortopedico, mio carissimo amico, che era appena tornato da un corso per maestri di sci in Austria, dove c'è la specializzazione apposta per gli amputati. Quindi non seduti, ma proprio sciare come un normodotato. Io sono anche maestro di sci, mi è venuto in mente che nel windsurf non esisteva questa figura, e da lì siamo partiti. Tramite lui ho raggruppato il primo gruppo di amputati, abbiamo fatto uno stage a Torbole l'anno scorso, e poi da lì sono andato avanti, ho fatto altri 6 stage in giro per l'Italia, andiamo avanti così.
Immagino sarà un problema reperire anche specifici istruttori.
Allora, io sto cercando di, pian piano sto cercando di, chiaramente ho dovuto modificare il testo tecnico normale, perché le posizioni non sono esattamente le stesse dei piedi. Gli istruttori ad oggi non ce n'è, ho tenuto sempre io i corsi, perché ce l'ho fatta per il numero di allievi che avevo. A breve credo che comincerò a istruire qualcuno, chiaramente non sarà un istruttore qualsiasi, ma saranno persone che sono già ottimi istruttori e che dovrò, alle quali dovrò spiegare le dinamiche diverse che si vengono a creare avendo una protesi.
Quanti sono gli iscritti ai corsi? A che punto è la diffusione in Italia? E soprattutto, cosa fate per diffondere questa pratica sportiva?
Allora, ad oggi sono venuti, a volte in totale 26 ragazzi, tra tutti gli stage 26 ragazzi. La pubblicità che facciamo, che cerco di fare, è su tutte le testate di windsurf italiane che mi danno una mano, sono tre e tutte e tre mi danno una mano, internet, Facebook, i vari social, Instagram, tutto quello che può fare pubblicità al giorno d'oggi tramite i network, insomma. In Italia, ad oggi, se dici corri sull'acqua un windsurfista, è facile che sappia di cosa stai parlando.
Lei ha contatto con gli atleti, ammirarli all'opera e magari vedere pure che qualcuno di loro raggiunge un importante traguardo ti provocherà una certa emozione, immagino.
Sì, io lo dico, lo faccio vedere io anche ai ragazzi. Alcuni di loro hanno dei problemi perché la protesi non è perfetta, perché hanno dei monconi che gli fanno male, comunque hanno problemi extra al solo non avere una gamba. E mi emoziona un sacco perché li vedo che sono veramente impegnati. Per me è faticosissimo rispetto a una lezione a un normodotato. Li divido in due categorie già. Quelli che fanno fatica e per i quali provo un'emozione veramente forte, emozione, e altri che sono molto più sportivi, e alcuni hanno anche meno problemi, e da me vengono trattati ormai quasi come degli atleti. Quindi mi emozionano in quanto atleti, in quanto assorbono tutto quello che io gli dico e lo riescono a riportare assolutamente sempre sul mezzo, sulla tavola e sulla vela e sul loro corpo. Quindi le emozioni sono differenti addirittura, ma è sempre emozionantissimo.
Le Olimpiadi potrebbero essere un obiettivo?
L'anno scorso, grazie al presidente dell'ICS, che è il vicepresidente del Comitato Paralimpico Italiano, ho già portato tramite lui appunto il progetto alla Camera ed è andato quella volta insieme al parapendio per essere accettato negli sport paralimpici. Ad oggi ho ricontattato il Comitato Paralimpico, sono incasinatissimi perché stanno partendo tutti per le Olimpiadi, mi hanno detto che al ritorno hanno visto, probabilmente hanno aspettato di vedere se era una, tra virgolette, una buffonata, una cosa commerciale o quello che veramente sto facendo. Hanno detto che quando torneranno a settembre da Rio mi contatteranno per capire come fare, come muoversi probabilmente insieme. Se andremo alle Paralimpiadi e se lui sa andare alle Paralimpiadi, assolutamente dovremo collaborare. Non ci sono vie di scampo, insomma.
Favettini, in chiusura, la sua aspirazione?
La mia aspirazione è poter far fare anche a questi ragazzi, che ripeto sono solo amputati, e lo sottolineano anche loro, potergli far fare uno sport che fanno tutti, e perché no, il massimo sarebbe riuscire veramente a portare alle Paralimpiadi, vedere il Windsurf Paralimpiadi con, non so, anche solo, non so, 10 nazionali, sarebbe per me fonte di veramente un orgoglio infinito. Cominceremo l'1 e il 2 di ottobre a Diano Marina, al Wind Festival, facendo la prima regata al mondo di windsurf per amputati.
Bene, grazie a Davide Capano e al suo ospite Francesco Favettini per averci raccontato questa storia sportiva veramente emozionante e toccante, con la quale chiudiamo la puntata di oggi di Non Solo Sport. A voi tutti un grazie per l'attenzione, un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento di Olimpiadi, chiaramente, da Giancarlo Lavella.